buongiorno, sono Lorella Costa e collaboro con il Festival Dialoghi di Carta. Sono una giornalista e quest'anno ho avuto il piacere di dialogare durante il festival organizzato dalla Fabbrica Illuminata con Piera Levi Montalcini. Abbiamo presentato il libro Un sogno al microscopio, il viaggio verso il Nobel di Rita Levi Montalcini. E ho il piacere ancora una volta di dialogare con Piera, che è in linea con noi, e chiacchierare un po' di questo libro. Quindi salutiamo innanzitutto Piera. Buongiorno Piera.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito, grazie mille.
Bene Piera, io vorrei iniziare, anzi intanto diciamo qualcosa su di te. Sei un ingegnere, fondatrice, sì, presidente dell'associazione Levi Montalcini, e questa associazione, ci tengo a sottolinearlo, si occupa di aiutare i giovani a trovare la loro strada, a capire quali siano le loro inclinazioni e in qualche modo approfondirle, farne magari un mestiere, un percorso di studi prima e poi un mestiere. Il libro Un sogno al microscopio, edito da Mondadori, è stato scritto insieme ad Alberto Capio, e mi piace anche citare l'illustrazione di copertina di Amalia Mora. Perché? Perché in questa illustrazione c'è Piera Levi, c'è Rita Levi Montalcini, così come siamo abituati un po' a vederla e come l'abbiamo conosciuta, per esempio, durante il conferimento del premio Nobel nel 1986. Ma c'è anche Rita Levi Montalcini, bambina. Non solo, ci sono anche i parigini. Allora, la mia prima domanda, Piera, chi sono i parigini? Perché insieme a Rita sono i protagonisti di questo libro.
Io sto cercando di far conoscere non solo zia Rita ma tutta la famiglia, perché era una famiglia diciamo molto unita, con dei fratelli che erano tutti molto dotati di capacità specifiche. La zia Paola, che era sorella gemella di zia Rita, è stata una grande pittrice, il mio papà, il primogenito, era un grande architetto, e la zia Nina, l'ultima della fila dei parigini, avrebbe voluto fare la scrittrice, poi invece vicissitudini della vita e la famiglia le hanno un po' impedito di attuare il suo sogno. Parigini perché? Perché tra di loro si chiamavano, e tutte le lettere che si scrivono si chiamavano con l'inizio della prima sillaba del loro nome, quindi Paola era Pa, era Rita, eccetera. E quindi un giorno, pensando a come metterli tutti insieme e come citarli con un'unica parola per non stare lì a ripetere sempre tutti i nomi, mi è venuto questo Parigini, che li unisce tutti in un'unica parola e che rende proprio l'idea dell'unione di questa famiglia, in cui i ragazzi giocavano tra di loro, stavano insieme, si aiutavano. Nelle lettere di zia Rita si legge che il mio papà le correggeva i compiti di latino, eccetera. Quindi una famiglia dove si parlava molto e si leggeva molto di più di quanto non si faccia oggi.
Certo, si leggeva e si scriveva, perché questo libro è una tessitura delle lettere che la famiglia si scambiava in vari momenti, insomma, della loro vita. Lettere che sono conservate in un archivio, l'archivio Levi Montalcini, che è veramente, insomma, uno scrigno di tesori, ecco, attraverso cui si può ricostruire la storia della vostra famiglia. Ecco,
anche un po' la storia dell'inizio del Novecento e del Novecento, perché nel racconto che loro fanno di quello che capita tutti i giorni si vede l'evolvere della società. Quello che io ho voluto dire con questo libro però è che l'animo è sempre lo stesso, cioè prendendo ad esempio un premio Nobel, dire ai bambini: guardate che anche la Rita Levi Montalcini era contenta se la maestra stava a casa perché era malata e quel giorno lì non si andava a scuola. Quindi dire l'animo umano cambia molto poco, cambiano magari gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma il nostro modo di approcciare il mondo e di approcciare il lavoro rimane lo stesso, in campi in modo diverso, ma l'impegno personale deve essere sempre uguale.
Sì, allora hai citato i bambini, noi abbiamo presentato questo libro in compagnia di alcune classi che sono rimaste molto colpite, come hai detto anche tu, no? Dal fatto che Rita da bambina fosse un po' birichina, ecco.
Certo, abbiamo... come tutti, certo. Per fortuna.
Certo, e devo dire che questo libro ha un target per ragazzi, ma in realtà la bellezza dei vecchi cari libri per ragazzi, che sono poi in realtà libri per tutti, sono una lettura bellissima e validissima per tutte le età. Ecco, io vorrei chiederti di raccontare, proprio a beneficio dei più giovani che magari ancora non hanno scelto la loro strada, quanto è stato poi in realtà difficile, e adesso pensarlo adesso ci sembra molto strano perché insomma, visto il successo, visto il premio Nobel raggiunto da Rita, insomma è difficile immaginare che sia così, ma quanto è stato difficile per Rita Levi Montalcini trovare la sua strada e quali sono gli ostacoli principali che lei ha dovuto trovare da giovanissima prima di riuscire, per esempio, ad approdare alla laurea in medicina? Non era così scontata.
No, non era scontata, un po' per diciamo la impostazione che il nonno voleva dare alla famiglia. Il nonno aveva delle sorelle laureate già, quindi tra le prime donne laureate in Italia, e soprattutto diciamo tra gli ebrei era una cosa non usuale in un certo senso, anche perché i ghetti erano stati aperti da pochi anni, relativamente da una cinquantina d'anni, e quindi era la prima, quasi la prima generazione, la seconda che poteva frequentare l'università. Il nonno, vedendo che le sue sorelle avevano difficoltà a realizzarsi da un punto di vista professionale, probabilmente pensava che era inutile far studiare delle ragazze, bastava che fossero colte, cioè che leggessero, che sapessero parlare, che sapessero pensare soprattutto, e la laurea non era necessaria perché poi avrebbero speso la loro vita a stare dietro alla famiglia, a allevare i figli, e quindi non potevano professare la professione per cui avevano studiato. Quindi le iscrive a questo liceo femminile, che non dava adito alla iscrizione all'università, e le zie si ritrovano. Allora, zia Paola si mette a dipingere, non aveva bisogno della laurea. Zia Nina voleva scrivere, non aveva bisogno della laurea, ma zia Rita, che non sapeva bene che cosa avrebbe voluto fare, si ritrova, come dire, spaesata, e quindi incomincia un po' a perdersi, a cercare di capire che cosa vorrebbe fare, ma soprattutto pensare come riuscire a ottenere da una parte il permesso del padre e dall'altra parte un diploma che le permettesse di iscriversi all'università.
Una doppia quindi, difficoltà, insomma,
doppia
da una parte
sì. Però devo dire che zia Rita ha avuto dalla sua l'appoggio di tutta la famiglia. Diciamo che la famiglia, il resto della famiglia era femminile, e mio padre era uno molto liberale, molto che lasciava che ognuno facesse quello che voleva, per cui c'è una lettera di zia Nina scritta dal Belgio quando erano sfollati in Belgio, erano riparati in Belgio nella speranza di salvarsi dall'invasione tedesca. E in cui zia Nina dice: ho visto Rita lavorare nel suo laboratorio e sono fiera di averla aiutata a convincere papà a lasciarla iscrivere all'università, perché ho visto che lei proprio è contenta e ha trovato il suo campo di lavoro, e che è soddisfatta di quello che sta facendo. Quindi c'è stato questo doppia difficoltà iniziale, ma poi probabilmente, come sempre quando le donne entrano in un campo prettamente maschile o più maschile che femminile, c'è poi questo rispetto da parte dei maschi, che hanno un po' paura di avvicinare queste donne che osano sfidare il loro mondo, e penso che abbia avuto le difficoltà che tutti hanno durante il lavoro, ma soprattutto nei ricercatori c'è una forte competizione, c'è il fatto di doversi guadagnare, farsi dare i grant per poter pagare la ricerca, eccetera. Quindi tutte queste difficoltà lei le ha superate egregiamente, perché aveva un carattere e una volontà di ferro e una perseveranza che era senza limiti, quindi tutto questo l'ha aiutata moltissimo.
Mi piace citare, anzi vi racconto che ogni capitolo del libro è preceduto da una frase pronunciata da Rita Levi-Montalcini, e ovviamente a me ha colpito molto questa: non temete i giorni difficili, il meglio viene da lì. Quindi in realtà la difficoltà come un momento di crescita, un momento in cui mettersi alla prova e quindi in qualche modo superare i propri limiti, giusto?
Certo, più che superare i propri limiti, tirare fuori, abbattere i propri limiti, giusto, e tirare fuori la propria capacità di superare i limiti. E purtroppo molte volte soprattutto i ragazzi rinunciano ad affrontare una difficoltà per paura di non farcela. Uno deve dire che non ce l'ha fatta proprio quando non ce l'ha fatta, non prima di provare. Prima si prova, poi si scopre che si hanno delle capacità innate che nessuno sospettava o sospetta di avere, e alla fine riesce a superare le barriere. Quindi questo libro è stato scritto per alcuni motivi didattici, perché noi come associazione ci occupiamo di orientamento, e i messaggi che io volevo mandare ai ragazzi è che per raggiungere il Nobel bisogna faticare, non è che ti piove nel piatto, e non certo, è che uno nasce col Nobel in tasca. Uno nasce come gli altri, magari un po' più dotato per certe cose, tipo la memoria. La zia aveva una vista ottima, che allora era necessaria perché i microscopi erano veramente deboli, e poi tutto il resto si conquista con la perseveranza, con la voglia di lavorare e con il fatto soprattutto di aver trovato il lavoro che ti piace. Quindi nell'associazione ho sentito che in questi giorni c'è questa fiera dell'artigianato. Già nel 1992, quando zia Rita ha aperto la fondazione, che poi si è evoluta nell'associazione, noi predicavamo l'artigianato, cioè volevamo premiare i migliori artigiani, quelli che prendevano a bottega i ragazzi per insegnare loro un mestiere, perché non è la laurea quella che ti dà la felicità, è trovare un lavoro che ti piace. E poi l'altra cosa su cui puntiamo è il fatto di dire ai ragazzi che l'errore non è una cosa negativa, ma è una cosa che ti fa crescere.
Certo. Piera, io vorrei concludere questa nostra chiacchierata con un tuo commento, ecco, sul rapporto tra scienza e immaginazione. Spesso, insomma, sbagliando si è portati a pensare che siano due mondi lontani, che la scienza appunto empirica si allontana dalla creatività e dall'immaginazione, ma questo è un errore grandissimo. Non a caso Rita Levi-Montalcini veniva chiamata l'artista della scienza, quindi il rapporto tra scienza e immaginazione.
Bisogna fare un grande distinguo tra lo scienziato e il tecnico. Il tecnico è quello che applica le regole, lo scienziato è quello che, guardando il mondo che lo circonda, cerca di immaginare delle, come funziona, e quindi l'immaginazione ci vuole, non è solo lo sfruttare come agire, è immaginare delle cose nuove. Tutto quello che noi leggiamo dei vari, magari anche poi tante volte sono delle scoperte che vengono da dei fatti assolutamente casuali, che capitano a qualcuno e che questo pensa a come mai capita e qualcun altro non ci ha mai pensato. Pensiamo soltanto alla mela che cade e che poi c'è qualcuno che va a scoprire che c'è la gravità, e quando per milioni di anni tutti hanno visto che gli oggetti cadevano a terra e non volavano per aria, ma nessuno si era mai posto il problema di capire perché cadevano a terra, no? Quindi certo, anche quello è frutto della osservazione e della, della curiosità, quindi curiosità, osservazione e immaginazione nell'immaginare come mai le cose succedono e come mai ci sono certi fenomeni e come mai noi agiamo in certi modi, è proprio tipico dello scienziato. E la scienza, quello che è importante che passi è che la scienza non è una materia intoccabile e un verbo, diciamo, non confutabile. La scienza è evoluzione, quindi lo scienziato è quello che ha più dubbi di tutti, non è uno che porta la verità, è quello che gli hanno raccontato una verità e la mette in dubbio costantemente per verificare che sia veramente così, oppure che non ci sia qualcosa che è sfuggito a chi ha enunciato quella verità.
Ti ringrazio, Piera. Io
grazie mille a voi.
Sì, ti saluto, visto che si avvicina il Natale, mi permetto di consigliare questo libro. Spero che sia sotto l'albero di tanti nostri ascoltatori.
Soprattutto speriamo che piaccia e che da un certo punto diverta e dall'altra parte aiuti a riflettere un pochino sui nostri comportamenti anche di adulti, perché certo, noi tante volte critichiamo i ragazzi, ma anche noi dobbiamo rivedere molti dei nostri comportamenti verso i ragazzi.
Certo, grazie Piera, ti saluto.
Grazie mille, buona giornata, grazie.